Tra le cifre dell'Italia del benessere che si sviluppa e l'Italia del progresso e quelle della malavita, o anche semplicemente l'Italia dei favori estorti, delle pressioni ambigue, degli illeciti traffici, corre un confine che troppo spesso è diventato molto incerto. Mino Pecorelli era un giornalista e un uomo che su quel confine aveva piantato le tende della sua rivista.
Mi chiamo Raffaella Fanelli. Sono la giornalista che ha ritrovato i verbali che hanno permesso la riapertura delle indagini sull'omicidio irrisolto di Mino Pecorelli. Chi uccise Mino Pecorelli? E perché? Cosa si nasconde dietro il delitto del giornalista? OP è il podcast che racconta la storia di un omicidio rimasto irrisolto. Una storia che riguarda protagonisti del nostro tempo, agenti dei servizi oggi in pensione ed ex NAR ancora in circolazione. Perché i killer di Mino Pecorelli sono ancora vivi?
Il Fatto Quotidiano e Demons Record presentano OP di Raffaella Fanelli. Puntata 2. L'occhio magico.
Siamo nei primi anni 60 e l'Italia entra nella fase del boom economico. Un periodo di crescita che va avanti per tutto il decennio. C'è una televisione nelle case di ogni italiano e il carosello da vedere in bianco e nero. Alla radio Domenico Modugno canta Volare, mentre al cinema Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Nino Manfredi mettono a nudo i vizi e le virtù di un paese che, pur vivendo il suo miracolo economico, è ancora democristiano, bacchettone e bigotto. Roma pullula di attori, artisti e vari intellettuali d'élite, con paparazzi e giornalisti sempre a caccia di scandali e scoop. OP, Osservatore Politico, il settimanale di Pecorelli, nasce in questo periodo storico. E non per raccontare il costume degli italiani, ma appunto la loro corruzione. Dopo un anno di lavoro presso il settimanale politico Mondo d'Oggi, il 22 ottobre 1968 Mino Pecorelli registra presso il Tribunale di Roma l'agenzia di stampa Osservatore Politico Internazionale. Prima di essere un settimanale, OP fu un mensile e prima ancora un'agenzia.
Questo settimanale non nasce all'improvviso o per caso, ma trova le sue radici in una agenzia di informazioni, l'OP, Osservatore Politico, che, giunta al decimo anno di vita, ha deciso di uscire dal palazzo e andare fra la gente per le strade. Un'agenzia di stampa, per chi non sapesse che cos'è, è come un occhio magico indiscreto che raccoglie attraverso i suoi redattori notizie di prima mano e le fornisce agli abbonati. In genere leader politici, industriali, finanzieri, alti burocrati, magistrati, giornalisti, banchieri, eccetera.
Pecorelli allaccia un rapporto confidenziale con il generale Vito Miceli, allora capo dell'ufficio D del SID, il Servizio Informazione e Difesa. L'ufficio D si occupava di controspionaggio. Vito Miceli sarà poi alla guida dei servizi segreti dal 1970 e fu la prima vera fonte di Pecorelli. Nel frattempo, a OP arrivò come caporedattore Paolo Patrizzi, militante del gruppo dell'ultrasinistra Potere Operaio. L'agenzia mantenne un assetto stabile e rimase riservata a pochi abbonati fino al 12 febbraio del 1978, data in cui divenne rivista settimanale distribuita nelle edicole. Leggendo gli articoli di Mino Pecorelli, comprendiamo che spesso le sue parole erano dirette a interlocutori precisi, i soli che avrebbero colto il significato di ciò che scriveva. Ma non era un venditore di fumo. Minuzioso nelle descrizioni, preciso nei dettagli, quando raccontava di uno scandalo di regime, forniva nomi, luoghi, date, fatti. Pecorelli alternava messaggi cifrati ad attacchi personali, ammiccava e andava dritto all'obiettivo, con insinuazioni, avvertimenti. E poi sparava la notizia, quando in mano aveva materiale e carte, prove. Quasi un centinaio le querele per diffamazione, nessuna condanna, perché le fonti da cui Pecorelli attingeva le notizie erano tante e le più disparate, ma tutte importanti e di prima mano, in grado di aprire scenari nascosti e di fornire notizie riservate, riservatissime. Basta scorrere le sue agende per comprendere il livello di rapporti a cui aveva accesso. Dal segretario generale della Camera, Francesco Cosentino, al capo del SID, Vito Miceli, da Federico Umberto D'Amato, direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Enrico Mino. Uomini di governo e delle istituzioni, onorevoli, generali e magistrati, nelle sue agende risultano annotati con cura i numeri delle ambasciate dell'est europeo, Albania, Romania, Polonia, Russia, Bulgaria, e accanto nominativi e linee dirette dei vari funzionari. Prima di arrivare alla mia inchiesta, vorrei raccontarvi la storia di una foto, o meglio, di una successione di scatti, quelli che con pochi euro è ancora possibile far stampare dalle macchinette automatiche presenti soprattutto nelle stazioni della metropolitana. Dietro una pesante tenda Mino Pecorelli sorride. In un'altra fototessera si gira quasi di profilo, guarda in alto. In un'altra abbraccia la madre. Si tratta di una strisciata di scatti in bianco e nero, da cui manca una sola foto. Quella che sarebbe diventata l'immagine di Mino Pecorelli più utilizzata dai giornali dopo quel 20 marzo del 1979. È un primo piano del giornalista con la bocca che si sporge in un'espressione orrenda, dove la faccia scura e contratta è perfetta per sostenere la tesi del ricattatore. Perché questo si disse subito dopo l'omicidio, che il giornalista era un ricattatore. E la foto con la smorfia, fatta pubblicare da manine sconosciute, serviva a sostenere la macchina del fango partita subito dopo i quattro colpi esplosi in via Tacito.
Hanno ritagliato da queste strisciate questa foto bruttissima in cui Mino faceva una mossa, era brutto, e quindi comparve subito sul giornale, a parte la in televisione, la scena del sangue della testa di Mino, subito questa foto di Mino terribile, che sembrava la foto del giornalista, che loro stavano parlando del giornalista ricattatore, e quella foto proprio lo inquadrava perfettamente.
Queste erano le parole di Rosita, la sorella del giornalista, che parla dell'infamante nomea di ricattatore che ancora oggi è attaccata al ricordo di Mino Pecorelli. Ma chi era Mino Pecorelli? Nel suo doppio ruolo di editore e direttore, Pecorelli non ha mai rinunciato a cercare finanziamenti per il suo giornale e notizie da pubblicare.
Finanziatori che, escludendo le fatture, le parti regolari, devo dire, ecco, facendo riferimento a soldi in nero.
Dopo aver portato in edicola OP, si era indebitato e per questo era sempre in cerca di soldi. Ma non era un ricattatore, come si sono affrettati a dire dopo la sua morte. Sì, perché il giorno dopo l'agguato, il 21 marzo, quando a palazzo arrivò la notizia dell'omicidio, furono in tanti a tirare un sospiro di sollievo. Il passaparola fu: hanno ammazzato il cantante. Quelle stesse persone lo infangarono, lo indicarono come ricattatore, convinti di mettere una pietra tombale anche sulle inchieste pubblicate. La prova che non fosse un ricattatore sta nella situazione patrimoniale del giornalista. Una villa in rovina da sistemare, una decina di milioni di lire sul conto corrente. E poi ancora oggi c'è la sua creatura a testimoniare l'integrità del giornalista. Su OP ci sono articoli e inchieste che un ricattatore non avrebbe mai pubblicato, ma venduto. Gli articoli di Pecorelli uscivano tutti, e quando uscivano facevano male.
Facendo riferimento a soldi in nero, va bene? Facciamo riferimento a soldi in nero, mediamente sui 5 milioni. Potevano essere mediamente. Poi c'erano abbonamenti fissi, c'erano impegni fissi nel Fiat, se voglio faccio un elenco, se voglio, però c'erano anche, c'era no. Contabilità nera, sì, contabilità allegra, se vuole farmi.
Sì, ma io vorrei sapere qual è l'importo complessivo dei finanziamenti mensili dei quali ho più beneficio.
Ma mediamente 5 milioni, si poteva girare l'importo su 5 milioni.
E i nomi dei finanziatori?
Bisaglia, Evangelisti, qualche volta anche Piccoli.
5 milioni di vecchie lire al mese, contabilità in nero, allegra, come dice Franca Mangiovacca. E fra i finanziatori di Mino Pecorelli, stando sempre alle dichiarazioni della sua segretaria e compagna, ci sarebbero stati anche Franco Evangelisti, fedelissimo di Giulio Andreotti, e il democristiano Flaminio Piccoli, che sostituirà Aldo Moro alla carica di presidente del Consiglio nazionale del partito dopo l'omicidio di Moro da parte delle Brigate Rosse. Oltre al ministro, Antonio Bisaglia, morto in circostanze misteriose nel giugno del 1984. Cadde da un panfilo nelle acque di Santa Margherita Ligure e affogò. Fu sicuramente ucciso, pochi anni più tardi, il fratello sacerdote Mario Bisaglia, soffocato e poi buttato nel lago di Cadore. Ma questa è un'altra storia. I giudici del Tribunale di Perugia, durante il processo di primo grado, hanno chiarito che Mino Pecorelli era un giornalista d'inchiesta che pubblicava notizie. A pagina 39 della sentenza emessa il 24 settembre 1999 si legge: Mino Pecorelli non era un ricattatore, perché la forza del ricattatore è quella di minacciare la pubblicazione di una notizia scabrosa e non quella di pubblicarla, ovvero di far conoscere solo ai diretti interessati, vendendola e non al pubblico, la notizia.
Mino Pecorelli era un giornalista coi fiocchi, era un giornalista che non si teneva le notizie, era un giornalista che le pubblicava e l'unico suo scopo era quello di pubblicare le notizie, di cercare le notizie e di pubblicarle. Ricordo a tutti, per esempio, alcune lettere di Moro furono pubblicate da lui per primo. Oggi Pecorelli sarebbe un gigante rispetto ai nani giornalisti sapientoni che noi vediamo e ascoltiamo ogni giorno in televisione, come giornalisti d'inchiesta o altro. Ecco, Pecorelli ha indicato quella che era una strada sin da allora, quella di raccontare i fatti, le malefatte delle istituzioni, dei governanti traditori delle istituzioni. Quindi Pecorelli è certamente una figura di giornalismo d'inchiesta che all'epoca era molto pericoloso. Io lo associerei certamente a quei giornalisti d'inchiesta che hanno pagato con la vita le loro inchieste. Parlo per esempio di Mario Francese, parlo di altri giornalisti che per esempio si sono occupati di mafia o di Camorra.
Questa era la voce di Walter Biscotti, uno degli avvocati degli imputati nel processo di Perugia. Mino Pecorelli era un giornalista libero, era irremovibile nelle sue battaglie e sparava bordate di inchiostro anche sui suoi informatori. Gli articoli di OP colpivano a destra, a sinistra e soprattutto al centro. Il giornalista Pecorelli credeva nella verità, come scrive lui stesso nella presentazione del primo numero di OP nel marzo del 1978.
In nome di questa verità da tutti sbandierata e da pochi rispettata, abbiamo deciso di uscire dal ristretto giro dei vertici dello Stato per andare nelle mani del maggior numero possibile di cittadini. Il nostro non sarà un settimanale radical chic in carta patinata. Non vi saranno foto di belle signore, natiche abbronzate, dibattiti culturali o recensioni di libri, di cinema, di televisione. Queste cose le troverete altrove. Noi conserveremo l'austerità, il taglio e la serietà della nostra informazione. Parleremo di fatti, di risvolti segreti, di indiscrezioni e retroscena che non leggerete mai nei giornali, in attesa delle provvidenze legislative. Solo notizie, solo fatti concreti, talvolta velati da amarezza o da ironia, attraverso i quali il cittadino libero potrà liberamente giudicare uomini e cose. Oggi, per salvarsi, ciascuno di noi deve contribuire a combattere ingiustizie, disordini, terrorismo, malcostume, sfiducia, arroganza. Per battersi bisogna credere. Noi, al di là delle forme politiche, crediamo ciecamente nella libertà e nella morale e siamo contro quanti ci guidano all'insegna della corruzione.
Come ho già detto, Pecorelli si rivolgeva a tutti, ma spesso i suoi articoli erano diretti a interlocutori precisi e in ogni caso Mino non faceva sconti a nessuno.
Io, contrariamente a quanto spesso anche in famiglia sentito di battere, non devo in nessun modo cercare di restituire onorabilità, perché secondo me non l'ha mai persa.
Andrea Pecorelli aveva 13 anni quando uccisero suo padre. Questa è la sua voce.
Chi si è permesso di puntare il dito accusandolo di essere un ricattatore potrebbe venire a parlare con me e potrei spiegargli che un ricattatore solitamente lo fa per denaro o per godimento e beneficio. E nessuna di queste tre cose sono state rinvenute. Noi nell'asse ereditario non abbiamo potuto ereditare la testata di OP perché c'erano solo debiti. E ricattatore e debiti sono due parole che difficilmente vanno d'accordo, insomma. Questo nei primissimi tempi, oggi a posteriori, passati 40 anni, con tutto quello che è uscito fuori grazie all'eccezionale lavoro di giornalista, credo che non sia più discutibile.
Non vanno messi in discussione, dice, la dignità e il lavoro del giornalista Pecorelli. D'altronde, se fosse stato un ricattatore, Pecorelli non avrebbe mai pubblicato tutta una serie di indagini di cui adesso parleremo e dietro cui potrebbero celarsi il o i moventi.
C'era una volta un Parlamento nel quale la Democrazia Cristiana era libera di scegliere. Attorno alla DC ruotavano gli altri partiti di centro, di destra, di centro-sinistra. E la DC di volta in volta sceglieva, a seconda delle opportunità e del mutare degli avvenimenti. Per 30 anni la Democrazia Cristiana ha goduto di questa situazione di privilegio, resa possibile per la rigida preclusione a sinistra che vuole che il Partito Comunista Italiano sia escluso dalla direzione del paese.
Ma accade qualcosa. La grande avanzata comunista alle elezioni del 15 giugno del 1975 si può riassumere così.
11 milioni di voti al Partito Comunista Italiano su 34 milioni e mezzo di votanti, dal 27% al 32,5%. Un italiano su tre ha votato comunista il 15 giugno.
Siamo di fronte ad una situazione difficile, una situazione nuova, inconsueta.
Quella che abbiamo ascoltato è la voce dell'onorevole Aldo Moro nel suo ultimo discorso del febbraio 1978, nel corso della riunione dei gruppi parlamentari democristiani di Camera e Senato. Di fronte a questa nuova situazione nasce il cosiddetto compromesso storico. Quella strategia politica elaborata e sostenuta tra il 1973 e il 1979 dal Partito Comunista Italiano, in seguito alla riflessione compiuta dal segretario Enrico Berlinguer. Una strategia fondata sulla necessità della collaborazione e dell'accordo fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Creare una base di forte consenso per resistere ai contraccolpi delle forze più conservatrici. Gli Stati Uniti vedono in Aldo Moro un nemico. È il settembre del 1974 quando Moro, ministro degli esteri, incontra Henry Kissinger. Durante i colloqui, il segretario di Stato ribadisce con fermezza l'assoluta contrarietà dell'amministrazione americana a qualsiasi apertura della Democrazia Cristiana al Partito Comunista, minacciando chiaramente Aldo Moro con una frase che Corrado Guerzoni, l'allora portavoce del leader democristiano, riporterà durante il processo alle Brigate Rosse. O smetti con la tua linea politica oppure pagherai a caro prezzo. Pecorelli scrisse delle pressioni americane su Aldo Moro e dopo il successo delle sinistre alle elezioni amministrative del giugno del 1975 fu tra i primi a rivelare i nuovi interessi americani sulla politica italiana.
Lei ha fatto
incriminato e assolto.
Carcere, incriminato e poi assolto.
Incriminato e assolto con formula piena, perché io sono stato all'epoca.
Colpo di Stato.
Io sono stato soltanto un intermediario fra i presunti golpisti e i servizi americani e Kissinger e, la, e il, l'assistente di Kissinger si chiamava Klein, perché chiedere a loro se gli americani erano d'accordo che il golpe borghese si potesse effettuare.
Chiedere agli americani se erano d'accordo.
Sono stato per quasi 50 anni agente dell'organizzazione Rete Gehlen, che aveva come primo scopo quello di combattere il comunismo, di combattere il nemico che rimaneva.
Una rete per combattere il comunismo.
Ho incontrato Adriano Monti, nome in codice Siegfried, medico chirurgo, anticomunista, a Ostia, nella sua casa alle porte di Roma.
Ha mai sentito parlare del giornalista Mino Pecorelli?
Ne ho sentito parlare e avevo visto all'epoca.
L'ha mai conosciuto?
No.
Sa perché è stato ucciso?
Come no?
Perché? Perché?
Cioè, conoscevo questo suo informativo, eccetera, e ho saputo che lui aveva delle informative particolari dei servizi italiani, eccetera, eccetera.
A 14 anni Adriano Monti si arruola nelle SS e alla fine della guerra entra nell'organizzazione Gehlen, la rete di spionaggio voluta dagli Stati Uniti per contrastare l'Unione Sovietica, un'organizzazione di intelligence indipendente che appoggia e fiancheggia la CIA. Pecorelli sapeva quanto la politica italiana fosse influenzata dal volere del Dipartimento di Stato americano e, poco prima della strage di Via Fani, denunciò l'ostilità statunitense nei confronti della politica di Aldo Moro. Mino Pecorelli scrisse dello scandalo Lockheed, dal nome dell'azienda aerospaziale americana accusata di aver pagato tangenti a politici stranieri, anche italiani. Dal cifrario della società saltò fuori un certo Antelope Gobler, letteralmente antilope ciabattino. Secondo le notizie che rimbalzavano dagli Stati Uniti, era il nome in codice dell'italiano beneficiario delle tangenti, l'allora presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Quando all'inizio di febbraio 1976 lo scandalo Lockheed esplose sulla stampa italiana, la Procura di Roma, obbligata ad agire, aprì un'inchiesta giudiziaria. Lo scandalo vide coinvolti noti politici, generali e vertici di Finmeccanica. La notizia fabbricata che Moro fosse Antelope arrivò da uno degli assistenti del segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che aveva apertamente criticato l'apertura di Aldo Moro al Partito Comunista e la sua volontà di guidare la Democrazia Cristiana verso il compromesso storico con i comunisti di Berlinguer. Il complotto contro Moro però non riuscì. Pur messo sotto accusa, la Corte Costituzionale ne archiviò la posizione il 3 marzo del 1978, vale a dire 13 giorni prima dell'agguato di Via Fani.
In qualificati e autorevoli ambienti della DC si ritiene che il cambiamento di Moro sia dovuto al minaccioso atteggiamento del PC in riferimento allo scandalo Lockheed, secondo il quale Antelope Gobler era Moro. Cioè, Moro ha pagato al PC il prezzo del compromesso, a condizione che il suo nome non fosse coinvolto nella faccenda Lockheed.
Le parole che abbiamo appena ascoltato sono tratte da un foglio manoscritto mai pubblicato, dove Pecorelli fa riferimento al compromesso storico voluto da Moro e Berlinguer. Un compromesso osteggiato da gran parte della Democrazia Cristiana e da chi non voleva al governo il Partito Comunista.
In which I have been talking to you about communism and socialism. In other words, know your enemy.
Diversi appunti di Pecorelli riportano invece allo strano suicidio di Renzo Rocca, il colonnello che aveva gestito i finanziamenti dell'intera attività anticomunista italiana. Renzo Rocca fu ritrovato cadavere nel suo studio di via Barberini a Roma, il 27 giugno 1968, ucciso da un colpo di pistola. L'arma era accanto al corpo, ma negativo fu l'esito del guanto di paraffina, la prova oggi superata, per rilevare tracce di polvere da sparo. Suicidio per esaurimento nervoso, dissero gli inquirenti, eppure dalle ricostruzioni successive emerse che prima di uccidersi, Rocca aveva comprato la cena, e fissato un appuntamento. Al colonnello era stato affidato il cosiddetto Comitato Segreto Ristretto per la lotta al comunismo creato nell'ambito dei servizi segreti. Fra i componenti di questo comitato, che condizionò la politica interna italiana, figurano Federico Umberto D'Amato, per anni a capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e Mario Tedeschi, il senatore del Movimento Sociale Italiano, iscritto alla loggia P2. E Pecorelli, come emerge dai suoi appunti, stava cercando notizie sullo strano suicidio del colonnello Rocca. Inquietanti sono i riferimenti al noto servizio di cui scrive Pecorelli. Il noto servizio era una sorta di servizio segreto parallelo che serviva come elemento di congiunzione tra gerarchie politiche e civili e gerarchie militari unite nella lotta al comunismo. In una serie di articoli di OP pubblicati nel marzo-aprile del 1977, Pecorelli, scrivendo di un traffico d'armi e di petrolio con la Libia, fa più volte riferimento a questo servizio e stupisce che ne fosse a conoscenza, perché l'esistenza di questa struttura segreta, il cosiddetto anello, emergerà da alcuni documenti scoperti solo nel 1996. In un altro dossier, diffuso a puntate su OP, con il titolo Petrolio e manette, scrisse delle plateali responsabilità dei vertici della Guardia di Finanza dell'epoca, di petrolieri e politici, oltre che del venerabile maestro Licio Gelli, in un ingente traffico petrolifero sempre con la Libia e Malta, con un'altrettanta cospicua frode fiscale ai danni dello Stato italiano. Petrolieri e generali avrebbero volentieri pagato pur di non finire prima sulle pagine di OP e poi davanti ai magistrati. Gli articoli di Mino facevano riferimento al cosiddetto scandalo Mifobiali, di cui scrisse nel 1978 e che coinvolgeva la Libia, Vito Miceli, direttore del SISDE dal 1970 al 1974, e Mario Foligni, esponente di un nuovo partito di stampo cattolico in competizione con la Democrazia Cristiana, il nuovo Partito Popolare. Se fosse stato un ricattatore, c'è da scommetterci che di soldi ne avrebbe ottenuti rinunciando a questo scoop, e tanti. Di certo avrebbero pagato anche i cardinali denunciati dal giornalista come massoni. 121, gli illustri prelati che finirono sulle pagine del settimanale, con tanto di data di iniziazione e numero di matricola. Nell'elenco di religiosi massoni figuravano Agostino Casaroli, Ugo Poletti, Piero Vergari e Paul Marcinkus.
Mi ricordo che dissi a Mino: l'hai fatta grossa, dico, perché ti sei infiltrato, perché tu questo mi hai detto, che ti sei infiltrato nella P2, ti sei iscritto e poi hai avuto il coraggio di pubblicare nominativi degli appartenenti. Ma non hai pensato che qualcuno ti potesse far fuori?
Rosita Pecorelli, la sorella del giornalista ucciso in via Tacito, sostiene che Mino Pecorelli si infiltrò nella P2 di Licio Gelli. Nel materiale sequestrato negli uffici di OP nelle ore successive all'omicidio c'è anche la minuta di una lettera che il giornalista inviò al venerabile per prendere le distanze dalla loggia, 5 mesi dopo la sua iscrizione, nel maggio del 1977. Da quella data, Pecorelli iniziò ad attaccare gli affiliati alla P2, da Michele Sindona allo stesso Gelli. ...48 ore dopo l'omicidio di Mino Pecorelli, alle ore 21 del 22 marzo 1979, il pubblico ministero Giovanni De Matteo, titolare dell'inchiesta insieme al magistrato Domenico Sica, riceve una telefonata anonima. Una voce senza accenti particolari indica come mandante dell'omicidio tal Licio Gelli, residente all'hotel Excelsior di Roma, stanza 127.
Quella telefonata di Gelli fu fatta dal solito Tony Chiccarelli, dai su.
Dice.
Sì, come dice? Te l'ho detto, l'ho intuito, l'ho individuato poi, ma l'ha detto lui stesso.
(Sussurra)
Avete ascoltato P di Raffaella Fanelli, una produzione Emons Record. La voce di Mino Pecorelli è di Giovanni Bussi. Regia Paolo Girella e Flavia Gentili. Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio. Tecnico del suono Andrea Giuseppini. Musiche originali Filippo Guarna. Supervisione editoriale Maria Saracino e Paolo Girella. Materiali Tech Rai su licenza di Rai.com S.P.A. Si ringrazia l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, Radio Radicale, Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV per i contributi.